L'architetto Mario Botta è qui con me, mi dice: sì, ma io sono qua, non so neanche di cosa dobbiamo veramente parlare. Lo faccio volentieri, naturalmente a microfoni spenti. Già lo facevamo, stavamo parlando di cinema e improvvisazione teatrale. No, io Mario Botta l'ho invitata qua perché da un lato a Milano proseguono i lavori legati alla Scala e dall'altro sono più o meno 50 anni che ha esordito al Bigorio. Ci sarebbe piaciuto così.
Le due
Quello che è la... le
ricorrenze.
due ricorrenze sono un buon pretesto. Cominciamo da Milano o...
Come vuole lei.
Cominciamo allora... No, allora cominciamo dal pre-68 e da Mario Botta che praticamente studente o da poco diplomato viene coinvolto in questo
Sì.
progetto che leggevo nei giornali, si meravigliava essere ancora d'attualità.
Sì, ma dunque nel 67 la realizzazione. In realtà questo progetto è cominciato un po' prima, come tutti i progetti, credo nel 65 o nel 66, e Tita Carloni, che aveva ricevuto questo mandato ma aveva altre robe da fare, da parte del Bigorio, che allora c'era già Fra Roberto, ma c'era anche Callisto, e dall imprenditore Carlo Garzoni, che stava riattando questa legnaia alla base nel sottointerrato del Bigorio. E questo Garzoni, questo impresario, un impresario illuminato, pieno di energia, mi chiama e dice: io sto facendo sto lavoro, però mi sono reso conto che è una legnaia, bisogna trasformarla in una cappella, vieni su a vedere cosa si può fare. E dopo, parlando col Tita Carloni, no, guarda, prendilo sul serio perché è un progettino piccolo ma interessante. E l'ho fatto con lo slancio che fanno i giovani, gli studenti, era un lavoro, io stavo facendo ancora l'università, credo il secondo anno, il terzo a Venezia. E in realtà poi tutto questo è diventato un elemento, una riflessione importante, perché l'architetto lavora attraverso anche l'esperienza, attraverso la sperimentazione. E io in quei momenti ero allievo di Carlo Scarpa a Venezia. Carlo Scarpa, un uomo straordinario, con una sensibilità che ancora oggi è difficile trovare chi ne abbia qualcosa in più per la sua capacità di far parlare i materiali, di dare un senso anche alle strutture più povere. E l'insegnamento che c'era in quel momento e che è di tuttora di validità era che sì, ci si poteva occupare anche di una ristrutturazione, di un restauro, di una trasformazione di un esistente, ma a condizione che si separasse il nuovo dal vecchio, cioè che si desse un linguaggio proprio al nuovo intervento in modo da distinguere il nuovo dall'antico. Era un modo per far sì che l'antico fosse rispettato attraverso il linguaggio nuovo.
Sono parole chiave, ne prendo due. Trasformazione dell'esistente. Le ha detto lei 65, 66, 67, 68 tra studio e realizzazione, anni di trasformazione della società, la contestazione, la rivoluzione. Sto pensando al fatto che ho un amico che è nato nel 72 e i cui genitori si sposarono proprio lì, con Padre Callisto e la musica dei Pink Floyd.
Eh sì, beh, anche noi siamo. Io mi sono sposato nel 68 e dopo 50 anni
È lì la moglie che la salutiamo e al di là del vetro ci sta
ricordiamo
ascoltando.
ancora quell'avventura. Lei dice che ci siamo sposati perché c'erano le contestazioni, gli scioperi a Venezia e io ero un po' impaziente, non sapevo, ma facciamo questa del matrimonio così una roba fatta nella vita. E un po' è stato anche così, no? C'è sempre una santa incoscienza di fronte anche alle cose più importanti. E il 68 a Venezia era arrivato con anticipo, erano Ca' Foscari e i Tolentini erano le due università dove già dagli anni 65, io sono entrato nel 64 a scuola, c'erano le prime tensioni, le prime contestazioni, ma ancora benevole, diciamo, senza gli scontri con la polizia, senza i cortei, però c'era già questa aria di ribellione che poi ha connotato fino oltre il 68 molta parte dei giovani, con delle spinte rivoluzionarie positive, un po' accecati dall'ideologia, ma che visti a distanza poi sono risultati un fallimento, perché i nostri ideali del 68, se confrontati con la società dei consumi e con la globalizzazione che viviamo oggi, ormai sono un ricordo lontano e anche un po' triste, perché erano delle energie dei giovani. A 20 anni non ritornano più queste forze, questi anni, e molto spesso forse se si fosse stati anche un po' più prudenti, magari qualche studio di più e qualche sciopero di meno non sarebbe stato male.
Siamo in compagnia di Mario Botta, abbiamo fatto così un tuffo nel suo passato legato alla fine degli anni 60 e le sue prime riflessioni, i suoi primi progetti, il primissimo legato al Bigorio, ancora studente. Da studente non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe, per esempio, messo mano alla Scala di Milano.
No, e questa è la cosa curiosa del nostro lavoro. Cioè, l'architetto non è lui che sceglie che cosa fare, è scelto per una serie di circostanze, il più delle volte misteriose e inimmaginabili. Quando si rincorre un progetto, si ha la volontà di fare un'esperienza, è quasi certo che questa non arriva. Poi invece delle cose che erano inimmaginabili in un primo tempo invece si presentano. In questo caso era il progetto della Scala di Milano, nasce attraverso le cooperative rosse che avevano vinto il concorso della città di Milano per la ristrutturazione, che però si sono trovati al momento dell'esecuzione con un progetto contestato dalla sovrintendenza perché era troppo invasivo, e insomma era stato contestato. E allora c'era un problema, che aveva una scadenza, 2 anni per costruire questa roba, la scala con i suoi meccanismi e le sue strutture si stava trasportando agli Arcimboldi, quindi per fare degli spettacoli poi da quella parte, e erano incominciate le demolizioni. Allora un giorno mi si presenta l'ingegnere, allora capo della città di Milano, con i capi di questa impresa che era appunto le cooperative, e dice: ma architetto, noi siamo
abbiamo iniziato a demolire ma non sappiamo cosa costruire,
ecco, ci manca il progetto. E allora ci siamo chinati su questo progetto. In 2 mesi gli abbiamo dato un'idea alternativa, è stata approvata a Roma, perché naturalmente è una roba un po' delicata con la sovrintendenza e una parte monumentale, ovviamente. Era l'edificio costruito dal Pier Marini alla fine del Settecento, e il progetto è stato approvato. E allora lì altra lotta, altra corsa per far sì che in 2 anni fosse realizzato. Nel 2004 inauguravano la scala.
E adesso si riprende in un certo senso.
Adesso si riprende perché questa volta la fondazione della Scala di Milano, che è diversa dalla proprietà dello stabile, è il comune. Era il comune di Milano che ha fatto questo concorso. In questo caso è invece la fondazione del Teatro La Scala, che ha nel frattempo ha acquistato una piccola palazzina su Via Verdi, che è l'ultimo elemento residuo che resta per poter ampliare almeno un poco le strutture necessarie, perché la Scala di Milano è bloccata da Via Verdi, dalla piazza della Scala e dalla via dei la via di fianco mi sfugge il nome. Vai. In questo momento non è importante.
Filodrammatici,
bravi, ecco, la via dei Filodrammatici è dall'altra parte e quindi non ha possibilità di sviluppo. Questa palazzina è l'ultimo tassello di questo isolato che loro hanno comperato, e allora su questo tassello molto piccolo, sono 500 metri quadrati di superficie, scaviamo in profondità, andiamo giù oltre 18 metri, quindi ci siamo fermati dove c'era l'acqua proprio, e poi siamo andati anche un po' sotto alla falda acquifera, e sopra saliamo di 11 piani in modo tale da immettere tutto quanto è possibile, le sale prova per l'orchestra, ma una sala prova per l'orchestra è alta 14 metri, quindi è un palazzo di 5 piani interrato. Poi sopra ci sono tutti gli uffici, c'è a livello del piano terra dei depositi per le scenografie che arrivano con gli autotreni, carico scarico, il montaggio, per cui il palcoscenico del teatro arriva con questo ampliamento ad avere una profondità di 70 metri, per cui si può entrare all'Aida anche con gli elefanti volendo, perché
c'è già una proposta,
una profondità scenica impressionante. Questo perché la forza dei teatri non è la sala ma è il palcoscenico. Il teatro più bello è chi ha il palcoscenico più performante, che può realizzare l'illusione scenica che è il fondamento del teatro stesso. E poi sopra, sull'ultimo piano, c'è una sala balletto, per la sala prova per il balletto.
Una bella soddisfazione. Mario Botta, noi siamo così grati che è passato da noi, anche perché da un punto di vista così della vita, dell'organizzazione, proprio lavoro molto intensa, un'agenda piena, domani parte in Cina.
Sì.
E c'è già stato 20, 25, 30 volte, comincia anche un po' a pesare sta trasferta, sì. Però è lì, è proiettato, insomma.
Sì. No, in Cina ho cominciato una decina d'anni fa con un concorso per una biblioteca e poi per un teatro nel campus universitario della Tsinghua University a Pechino, e poi un progetto tirato l'altro e adesso io ho cantieri in 6 città diverse dalla Cina. Perché ogni tanto scendo e faccio il giro, in una settimana vedo un po' tutti e poi torno indietro.
La moglie l'accompagna?
La moglie questa volta mi accompagna, perché l'ho chiesto io, perché ero un po' intimorito di questo viaggio dove sono anche un po' stanco, ma avere la moglie è una sicurezza.
Una sicurezza è una santa che insomma è una compagna importantissima. Allora vi ringrazio.
Grazie a voi.
E buon viaggio e spero a presto.
Va bene, grazie a voi.